Buonasera, benvenuti a tutti. E innanzitutto il più cordiale benvenuto a Massimo Maniti, neuropsichiatra infantile, scusate la voce, e psicoanalista, tra i più autorevoli psichiatri italiani e professore onorario della Sapienza, Università di Roma. Tra i suoi libri, Nel nome del figlio, Pensare per due, nella mente delle madri, La nascita dell'intersoggettività, con Gallese e con Anna della Repubblica. Con noi Mario Rossi Monti, psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, insegna psicologia clinica all'Università di Urbino. È autore di diversi volumi, tra i quali ricordiamo Psicopatologia della schizofrenia, prospettive metodologiche cliniche con Giovanni Tanellini, Manuale di psichiatria nel territorio, Forme del delirio e psicopatologia. E Franca Pani, docente di psicologia dello sviluppo del Dipartimento di Scienze della Salute, psicologa e psicanalista. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Normalità e patologia nello sviluppo psichico, Empatia, i processi di condivisione delle emozioni. Nel libro che offre oggi alla nostra riflessione, a Magneti ricorda il passaggio tutt'altro che lineare che porta dall'io al noi. Lo fa con una scrittura sciolta e vivace che alterna esempi tratti dalla pratica analitica a riferimenti di carattere generale attinti da autori classici e contemporanei che vanno da Freud a Melanie Klein, da Bion a Winnicott. Di fronte al fallimento di un mondo legato agli egoismi personali, si sta finalmente, almeno per me, riscoprendo il senso del noi, centrale nella vita umana, come relazione che ci lega agli altri e che ci fa scoprire l'esistenza di altri mondi e di altre culture che rappresentano un'occasione di arricchimento. Se la prospettiva del Dio è stata da tempo ampiamente esplorata in campo psicoanalitico e filosofico, solo recentemente si è cominciato a discutere il senso del noi, ossia delle connessioni che ci legano agli altri. Questo libro rivaluta questa fondamentale dimensione della specie umana, che ne spiega anche il successo evoluzionistico. Le recenti scoperte in campo neurobiologico sulla predisposizione del cervello umano ad interagire con gli altri hanno rafforzato quest'idea. Dalle prime relazioni con i genitori a quelle con i coetanei, fino all'età adulta, i legami tra l'io e gli altri nell'era dell'ipersocialità della rete. Io darei subito la parola a...
Sì, in effetti è un libro molto stimolante e molto piacevole anche nella lettura. Il titolo Noi è accompagnato da un sottotitolo, Perché due sono meglio di uno, che riprende la famosa e bella citazione dell'Ecclesiaste, che è la citazione con cui appunto il libro si apre. Due sono meglio di uno perché hanno una buona ricompensa per il loro lavoro, perché se cadono l'uno rialzerà il suo compagno, ma guai a colui che è solo quando cade e non ha altri che lo rialzi. E ancora, se due giacciono insieme avranno caldo, ma come si può avere caldo da soli? Questa è la citazione che apre il libro e che devo dire è già un programma di quello che il libro tratta. Un libro che per dichiarazione dello stesso autore appunto nasce dal desiderio di rivalutare gli scambi e le relazioni che ci avvicinano agli altri di fronte al fallimento di un mondo centrato sull'egoismo personale, sull'affermazione dell'io e basato sostanzialmente su quello che il sociologo Christopher Lasch ha chiamato una cultura del narcisismo. Ma forse, dice Maniti, sta cominciando una stagione diversa. Una stagione che ci spinge, scrive Maniti, a ritrovare il senso del noi adottando una concezione, potremmo dire, strutturalista della comunità umana. in cui Dio e l'altro, come affermava Lévi-Strauss, affrancati da un antagonismo che solo la filosofia cercava di stimolare, recuperano la loro unità. Una stagione diversa, aggiungerei io, che è dettata proprio dall'urgenza verso la cooperazione e la condivisione che attraversa questo nostro tempo, in cui oggi più che mai il bisogno di comprendere, di avvicinarsi all'altro, si fa sempre più urgente e a volte sembra veramente l'unica possibilità di salvezza. A partire quindi da queste premesse, Massimo Ammanniti affronta in maniera sintetica ma paradigmatica i percorsi filo e ontogenetici che hanno portato l'uomo a diventare un uomo sociale. E lo fa basandosi sulle più recenti, oltre che ai testi classici già citati dalla Benedetti, anche sulle più recenti scoperte negli ambiti delle neuroscienze, della psicologia, dello sviluppo, della infant research, che hanno dimostrato come i bambini, già al momento della nascita, ma potremmo dire anche prima, come dimostrano i più recenti studi ecografici, ricercano l'interazione con gli altri e mostrano una chiara spinta alla socialità. In altre parole, dice Ammanniti, si nasce già pronti all'incontro con le persone della comunità umana. Il neonato, sappiamo che già a poche ore di vita, è in grado di imitare le espressioni facciali degli altri e che per lui il volto umano costituisce una gestalt privilegiata in grado di attivare circuiti e alcune aree cerebrali molto più di quanto non facciano stimoli inanimati. Inoltre, fin dai primi mesi di vita, il bambino comincia a costruirsi degli schemi mentali, delle interazioni sociali con le figure di attaccamento, che gli permettono di immaginare, di prevedere, di comprendere il senso dello scambio sociale. E poi ancora successivamente si potrebbe continuare durante l'adolescenza, quando il gruppo svolge un ruolo fondamentale perché garantisce un'identità e un senso di appartenenza in una fase in cui l'identità personale dell'adolescente è incerta e è continuamente a rischio. Allora, in questo processo che porta l'uomo a diventare uomo sociale, sostiene Ammanniti, l'imitazione svolge un ruolo fondamentale perché costituisce un meccanismo innato che aiuta il neonato ad apprendere automaticamente il lessico delle emozioni. L'imitazione, e aggiungerei anche il rispecchiamento materno, quella funzione di mirroring che è stata così ben descritta da Winnicott, che le madri svolgono naturalmente, ma che è fondamentale perché rimanda al bambino che si vede riflesso nello sguardo materno diverse immagini di sé che vengono poi interiorizzate ed entrano a far parte della sua organizzazione personale. Ma una particolare forma di imitazione è quella che Stern ha chiamato la sintonizzazione affettiva. Si tratta in questo caso di un tipo particolare di imitazione, perché è un'imitazione selettiva, transmodale si potrebbe dire, che non riproduce tanto il comportamento dell'altro, quanto piuttosto lo stato d'animo e le emozioni che sottostanno ad esso. È una forma di imitazione che si ritrova per esempio anche nei giochi successivi, quando intorno ai 2 anni i bambini cominciano a fare giochi nei quali ricoprono diversi ruoli. I cosiddetti giochi simbolici o di funzione sono fondamentali perché, come ha sostenuto Goldman, costituiscono una forma di imitazione estesa. Quando gioca le mamme, per esempio, il bambino non si limita a copiare il comportamento della propria mamma, ma in qualche maniera simula anche gli stati d'animo che lei vive e con cui si interagisce con lui. E poi ancora dopo, quando degli scambi con i coetanei cominciano a nascere le prime relazioni di amicizia, che servono a potenziare questa capacità di leggere la mente degli altri. Una capacità di risonanza e di empatia che contribuisce a creare un senso del noi. quel Uigo, come lo chiama Vannici, che rappresenta una forma di identità estesa agli altri. Tutte queste evidenze che ci derivano dall'infant research, dalla psicologia dello sviluppo, testimoniano quindi che già alla nascita il bambino, lungi dall'essere quella tabula rasa che si è pensato così a lungo che fosse, è già dotato di una serie di competenze e di predisposizioni, tra cui quella fondamentale è quella di comprendere i codici degli scambi e delle interazioni sociali, attraverso le capacità di risonanza e di empatia. Ma queste capacità, si chiede a Magniti, sono qualcosa di connaturato al cervello umano o sono il frutto delle influenze dell'ambiente? Oppure sarebbe più opportuno parlare di un'interazione fra genetica e ambiente? Per rispondere a questa domanda, Trevarten sostiene che l'intersoggettività, la capacità intersoggettiva, è iscritta nel patrimonio genetico ed è attiva fin dalla nascita, come dimostrano per esempio le cosiddette protoconversazioni che fin dai primi mesi dopo la nascita si sviluppano fra madre e bambino e che testimoniano appunto che il bambino non è solo dipendente dall'adulto che si prende cura di lui, ma è anche attivo nel sollecitare interazioni e risposte. Per rispondere a questa domanda, invece, Ammaniti si rifà a un modello transazionale che sottolinea, scrive Ammaniti, la centralità di uno scambio continuo nel corso del tempo fra genotipo, fenotipo e ambiente, in altri termini, tra il bambino con la sua dotazione genetica e l'ambiente familiare in primo luogo. Una capacità innata continua nel bambino può pienamente svilupparsi se trova un ambiente adeguato e accogliente e conferma circuiti cerebrali potenziali, ossia le aspettative e le esperienze corrispondenti, le cosiddette expected experiences. Ma l'ipotesi che Ammaniti sviluppa, diciamo, lungo tutto il corso del libro, ancorandosi appunto anche alle più recenti acquisizioni della ricerca, è che esiste nell'uomo, accanto a quello egoistico, un istinto altrettanto intenso di empatia verso gli altri. E questa predisposizione alla socialità costituisce un aspetto specifico della specie umana che è iscritto nel patrimonio genetico dell'individuo e viene filogeneticamente trasmesso proprio perché, fin dagli albori della storia, l'aiuto, il sostegno reciproco, quella particolare capacità che hanno gli individui di interagire gli uni con gli altri attraverso la risonanza e la comprensione della mente altrui, hanno aumentato le possibilità di adattamento dell'uomo all'ambiente e quindi le possibilità di sopravvivenza della specie. C'è un sostanziale parallelismo tra il piano dello sviluppo filogenetico e quello dello sviluppo ontogenetico. Le fasi di crescita dell'individuo, dal momento del concepimento in poi, corrispondono per grandi linee allo sviluppo della specie umana nel suo complesso. Questa è la tesi che viene sviluppata. Ed è proprio seguendo questo parallelismo che Ammaniti racconta il passaggio tutt'altro che lineare che porta dall'io al noi, ma lo fa con un linguaggio estremamente chiaro che rende gradevolissima la lettura di un testo che di fatto è invece molto denso di contenuti, una vera e propria somma dei più rilevanti aggiornati contributi teorici e di ricerca che spaziano dalla paleontologia, all'antropologia, alla filosofia, alla psicologia clinica ed evolutiva, alla psicanalisi e si potrebbe continuare. La domanda che si pone a Ammaniti è: quando è che abbiamo cominciato a capirci? E per rispondere a questa domanda, immagina lo scenario di un mondo di circa 60.000 anni fa, quando gruppi di ominidi, cacciatori e raccoglitori dovevano trovare continuamente nuove possibilità di alimentazione e strategie sempre diverse per far fronte ai pericoli dell'ambiente legati agli altri animali e agli altri gruppi umani. In queste condizioni, ciò che ha consentito a questi primi gruppi umani di sopravvivere è stata proprio la capacità di organizzarsi in gruppi, di comunicare e di condividere i compiti da affrontare. Scrive Manniti a questo proposito. Questi gruppi umani avevano il vantaggio, rispetto ad altri mammiferi, di potersi organizzare in gruppo, comunicare e condividere i compiti da affrontare, modificando continuamente le proprie strategie mentre erano impegnati a realizzarle. Tali strategie si basavano su prove ed errori affrontati in gruppo, quella che è stata definita una goal corrected partnership, ossia una cooperazione che si modifica e si corregge a seconda dell'obiettivo da raggiungere. Per questo motivo, pur non avendo artigli o denti particolarmente forti e taglienti, gli uomini riuscivano a cacciare coordinandosi fra loro, sopperendo così alle proprie limitate capacità fisiche. E secondo Wilson, quello che ha inizialmente favorito il distacco evolutivo fra gli ominidi e gli scimpanzé è stato proprio il fatto che questi primi uomini, riuscendo a cacciare anche animali di grosse dimensioni, sono riusciti a nutrirsi abbondantemente di carne animale, cioè di proteine, e questo ha avuto un'influenza determinante sullo sviluppo del cervello. Ma per poter cacciare, per sapersi organizzare in queste battute di caccia, era necessario che il gruppo fosse, che questi uomini fossero in connessione gli uni con gli altri, avessero una capacità di condividere l'attenzione su uno stesso obiettivo, fossero, era necessario, cioè, che si potessero guardare negli occhi e intendersi. Anzi, secondo Tommasello, il famoso psicobiologo, gli uomini hanno occhi particolarmente visibili con la sclera bianca e la pupilla facilmente riconoscibile, per cui è facile dedurre la direzione dello sguardo umano, a differenza di quanto avviene per esempio nelle scimmie in cui tutti gli occhi sono scuri. E secondo Tommasello questo è dovuto al fatto che l'occhio umano si è evoluto sotto la pressione di queste capacità cooperative e comunicative umane. Gli occhi rappresentano di fatto la via d'accesso alla mente dell'altro. Pensate solo quanto è importante il contatto oculare nelle prime comunicazioni fra madre e bambino, oppure com'è fondamentale la possibilità di saper dedurre la direzione dello sguardo che nel consentire quella che è l'attività del pointing, cioè quella capacità di attenzione condivisa che il bambino acquisisce intorno ai 18 mesi di età e che svolge un ruolo fondamentale per il suo sviluppo non solo sociale ma anche cognitivo. Ma gli occhi non indicano solo la direzione dell'attenzione dell'altro, ma anche lo stato emotivo che questo sperimenta. Così nel corso dell'evoluzione, sostiene Manniti, gli uomini sono diventati esperti nella lettura della mente, hanno cioè sviluppato quella che si chiama un'intelligenza sociale. Un altro aspetto di questo, un altro aspetto è per esempio legato al fatto dell'alloparentalità, cioè il fatto che i bambini venivano cresciuti non necessariamente dai genitori biologici ma dagli adulti del clan, e questo ha fatto sì che i bambini stessi imparassero a doversi rapportare ad adulti diversi, e anche questo ha avuto un grosso valore per la sopravvivenza, perché solo i bambini che erano in grado di attirare l'attenzione degli altri e quindi di mantenere la vicinanza nel caso di pericoli, erano in grado di sopravvivere e di trasmettere queste capacità alle generazioni successive. Finisco, il libro è ricchissimo di esempi, ma dicendo che anche la conquista della posizione eretta, secondo quanto sostiene il paleontologo Lovejoy, sarebbe legato al fatto che i maschi umani avevano bisogno delle mani per portare il cibo alle donne e ai bambini che si mantenevano in una posizione protetta, E quindi, in qualche modo, anche in questo caso sarebbe stato l'impegno altruistico del genitore che ha accelerato quel processo di liberalizzazione delle mani che ha comportato numerosi e successivi cambiamenti nell'evoluzione della specie. Non voglio tirarla troppo avanti, ma il libro è veramente ricco e godibile nella serie degli esempi e delle tesi che discute. In una parola, però, superando l'ipotesi quindi freudiana secondo cui gli istinti individuali si contrappongono alle esigenze sociali, cosicché solo sacrificando il principio del piacere a quella della realtà gli uomini riescono a convivere insieme, o la visione sartriana che l'inferno sono gli altri, Amanniti ribadisce e sostiene a viva forza questo concetto del noi. E sostiene che l'ego e il guigo, come scrive, crescono insieme e si rafforzano reciprocamente. E la collaborazione con gli altri non impedisce la soddisfazione personale, anzi, le recenti scoperte in campo neurobiologico, scrive, hanno infatti mostrato che la cooperazione positiva rappresenta senz'altro una fonte di gratificazione attivata dal reward system, ossia dal sistema della ricompensa che è connesso alla corteccia prefrontale ventromediale e allo striato ventrale del cervello. Inoltre, e poi forse Mario Rossimonti svilupperà ancora meglio questi aspetti, il nostro cervello dispone dei neuroni specchio che costituiscono il sistema mirror, che costituisce un meccanismo di interazione sociale immediato, di simulazione incarnata, come ha spiegato Gallese, cioè una dotazione che è già presente alla nascita, come per esempio dimostra appunto la capacità del neonato di imitare le emozioni degli altri. Insomma, anche se Amanniti stesso precisa che sottolineare il noi non vuol dire sottovalutare la dimensione individuale, questo il libro è un inno alla capacità di risonanza e di empatia, di comprensione della mente altrui, che arricchiscono la nostra vita e la nostra società. In fondo, se esiste una civiltà, è perché c'è stata tra gli uomini collaborazione e interdipendenza. Ma mi chiedo, questa non è una visione eccessivamente ottimistica? Cioè, un vecchio detto popolare recita per esempio che le leggi si interpretano per gli amici per i quali valgono i principi di indulgenza e si applicano per tutti gli altri. Ci sono, ed è sotto gli occhi di tutti, dei gruppi amorali in cui prevale la logica della complicità omertosa. Allora il senso del noi, dell'appartenenza, della collaborazione all'interno di questi gruppi ha davvero un valore adattivo, o forse non è, come si può dire, auspicabile un'affermazione individuale e personale che si contrappone a noi. Ma soprattutto ancora, alla luce delle drammatiche conseguenze degli estremismi che ci hanno colpito anche molto recentemente, quello che io mi chiedo, e che ovviamente ti chiedo, è il senso del noi e dell'appartenenza nel momento in cui lega le persone ad un gruppo non rischia di fomentare anche una inevitabile aggressività nei confronti di tutto coloro che non appartengono a questo gruppo? In un recente volume, Luigi Cavalli Sforza ha riconosciuto come uno degli studiosi più autorevoli nel campo della genetica delle popolazioni, e Daniela Padoan, che è un'esperta nelle testimonianze della Shoah, hanno discusso i rischi di quello che loro chiamano il noismo, ovvero delle possibili declinazioni del noi e dell'esclusione dell'altro, arrivando a ipotizzare e a individuare nell'egoismo una delle possibili cause del razzismo. Allora, quello che mi chiedo, e su cui vorrei avere una tua opinione, qual è quella sottile linea d'ombra che distingue il noi buono, positivo, evolutivo, che porta avanti l'individuo e la specie, dal noi che rischia di diventare disprezzo per l'altro fino a giustificare gli stereotipi. Questo mi sembra che sia la cosa del libro, l'interrogativo che soprattutto mi ha suscitato. Grazie.
Beh, intanto grazie dell'invito, è un piacere avere letto questo libro ed è un piacere presentarlo. Io comincerei col dire che questo libro, anche perché l'ho letto in sequenza con un altro, mi è sembrato fin da subito, e di questo chiedo conferma, una sorta di fratello minore di un altro libro che è La nascita dell'intersoggettività, lo sviluppo del sé tra psicodinamica e neurobiologia. È un libro dell'anno scorso, scritto da Massimo Ammanniti insieme a Vittorio Gallese, che è un autorevolissimo esponente del gruppo italiano che ha lavorato sui neuroni specchio. E mi è sembrato che questo libro riprendesse molti di quei temi e li rendesse anche molto più accessibili e fruibili, sviluppandoli appunto in quella cornice che Franca Tani ha così ben descritto. E mi pare che questo libro sia poi il punto di arrivo, come sempre, nella vita di un percorso, e di un percorso che è partito tanti anni fa dall'attaccamento, che Massimo Ammanniti con pochissimi altri ha avuto il merito di aver introdotto in Italia, e nel libro si sente forte il richiamo di questo modello dell'attaccamento che in qualche modo viene messo in contrasto con modelli più cupi, come dire, più centrati sulla dimensione dell'aggressività invece che non su quella della cooperazione, che appartengono alla storia della psicanalisi. E poi viene dal lavoro fatto intorno alla psicologia e anche alla psicopatologia della maternità, e credo che tra l'altro proprio in occasione di questo terreno comune, perché anche il gruppo di Bazzagli con il quale io lavoravo da giovane lavorava sugli stessi temi, credo ci siamo conosciuti proprio in occasione di questo tipo. E volevo ricordare che il tema del due è presente addirittura in un libro che Massimo ha scritto nel 2009, parlando di maternità, che si intitola Pensare per due, quindi sei recidivo, diciamo, su questo tema per noi. Insisti, insisti. Non hai speranza. Dunque, io volevo provare a articolare due o tre punti e poi concludere con una domanda che è molto simile a quella che ha formulato Franca Tani. Intanto il libro sviluppa un aspetto del pensiero psicoanalitico che Massimo Ammanniti sottolinea. La psicoanalisi ha poco sviluppato, si è parlato molto, scrive, di relazionalità, di intersoggettività, però il senso del noi è stato poco sviluppato. Io, per la mia storia, appartengo, anche, ho una radice, diciamo così, che affonda nella psicopatologia fenomenologico-esistenziale, che invece ha sempre sviluppato fortemente questo aspetto. Penso al concetto di essere con, o al rapporto io-tu sviluppato da Martin Buber. Ho scoperto, senza sorprendermi, che Vittorio Gallese conosce benissimo questa letteratura, perché appunto è in realtà molto vicina ai temi della ricerca. E temi che la psicoanalisi ha poco sviluppato. L'unico autore che mi viene in mente che ha ripreso questo tema è Model, quando fa della distinzione rapporto io-tu, rapporto io-esso, due modi molto diversi di relazionarsi con l'oggetto. Il senso del noi, che ovviamente è il coronamento del rapporto io-tu. Detto questo, volevo porre due domande. La prima riguarda il tema della... Massimo Ammanniti in un capitolo usa un'immagine che mi è sembrata molto suggestiva, parla della geografia dei gruppi di adolescenti, cioè gli adolescenti si muovono nel mondo, dice, con una mappa. Questa mappa è in continua riformulazione, mi ha fatto venire in mente la funzione ricalcolo che usano appunto i nostri tom-tom, tu usi giustamente l'immagine del tom-tom. L'adolescente si muove nel mondo, viaggia e si orienta nei rapporti con gli altri sulla base di questa geografia. Questa geografia però cambia molto rapidamente. Una cosa che mi è molto piaciuta del libro è che cita un sacco di film e di romanzi, e io penso che questo sia un ottimo esercizio per tutti, ma per chi fa il clinico in particolare. E allora cita Il gioco del coniglio, che suscitava la mia passione da adolescente, nel film James Dean, Gioventù bruciata, che se lo guardiamo oggi ci fa sorridere, diciamo, ma sono dei bambini, oggi ben altro si può immaginare. Allora mi domandavo, in questo mondo che è così in continuo cambiamento e nella quale i cambiamenti sociali sembrano essere molto più rapidi delle teorie psicologiche, che sono come alla rincorsa del cambiamento, e mi pare che succeda poi quello che succede concretamente nel mondo delle sostanze, no? Ormai i tossicologi ci dicono che non fanno in tempo a studiare le caratteristiche di una sostanza, che non c'è già più la sostanza, quindi quando hai un ragazzo intossicato non sai che cosa ha preso. Mi pare che siamo un po' nello stesso tipo di situazione. E allora la domanda, mi domando, ma in questi tempi così accelerati non accadrà che le nostre teorie diventano più rapidamente obsolete e quindi è difficile mantenere saldo l'impianto teorico di una disciplina come la psicoanalisi, ma forse anche come il cognitivismo, sotto l'incalzare degli eventi? E poi una sottodomanda. In questo contesto noi come clinici non andremo, cioè chi fa clinica, non andrà incontro a una più rapida obsolescenza? È una domanda che ormai mi faccio sulla mia pelle, mi domando, ma quando avrò tra poco 65 anni sarò ancora capace di orientarmi nella mappa geografica di un adolescente, oppure la distanza sarà così radicale che non capirò e non potrò capire? Il secondo punto che volevo sottolineare riguarda invece la situazione di cui Massimo Ammanniti parla diffusamente della rete. Intanto dico subito che mi è molto più piaciuto l'approccio, non il solito stereotipo della critica agli aspetti problematici, distruttivi, limitanti della rete, che certamente ci sono, ma la possibilità di vederla come un oggetto complesso. Quando gli adolescenti, scrive Massimo, creano un profilo online, sono allo stesso tempo individui e parte di un collettivo. Beh, questo è un fenomeno nuovo, non era mica così quando non c'era la rete. Allora mi domando, questo essere allo stesso tempo individui ma anche parte di un collettivo svolge, e se sì, che ruolo svolge nella psicopatologia? Penso all'anoressia mentale, penso all'autolesionismo, siamo pieni di siti in cui le persone che soffrono di queste patologie comunicano tra di loro. Si dice sempre, una cosa giusta, alcuni di questi siti favoriscono la diffusione, d'accordo, ma è solo questa la funzione di questi siti? Oppure questi siti offrono un qualche contenitore a una sofferenza, a una manifestazione della sofferenza che invece prima era drammaticamente chiusa nella propria solitudine. E magari allora, svolgendo questa funzione di contenitore, evitano anche la radicalizzazione in forme estreme. Io cito sempre il libro della Palazzoli Selvini, siamo negli anni 70, che quando parla di anoressie mentali parla di 20 persone e, se non sbaglio, dopo pochi anni ne sono già morte 4-5, cioè parla di anoressie mentali radicali, talebane, ecco, non disturbi del comportamento alimentare come li vediamo oggi molto più sfumati. Allora mi domandavo, ecco, se questi contenitori... Il successivo punto riprende quello che Francatani ha detto con molta chiarezza. In fondo la tesi è: la civiltà, a differenza di quanto scriveva Freud quando intitolava un libro Il disagio della civiltà, la civiltà, dice Massimo Ammanniti, non determina solo disagio, ma apre anche nuovi orizzonti. La cooperazione positiva è fonte di gratificazione. Aggiungerei, sfortunatamente però, il senso di cooperazione e il senso di appartenenza al gruppo è anche, vale anche, viene premiato anche quando il fine della cooperazione non è positivo. Faccio un esempio. Simon Wiesenthal, il cacciatore di nazisti, nel libro Il girasole racconta di un SS che in punto di morte gli chiede perdono. E perché gli chiede perdono? Perché si è trovato in qualche modo costretto, senza poter prendere le distanze da quello che succedeva, a partecipare ad un atto abietto in cui hanno ammazzato e bruciato degli ebrei. E lui, che l'SS che avrebbe voluto distanziarsi, non l'ha potuto fare. Beh, la storia è piena, gli storici e gli psicologi sociali ci hanno descritto molto bene come si possa essere trascinati a compiere, per il senso di appartenenza e del noi, potremmo dire, anche terribili misfatti. E allora mi domandavo come potremmo ricollocare questo aspetto, appunto, più drammatico del senso del noi. Concludo con un esempio. Con un altro esempio, Massimo, tra i vari film che cita il film Le vite degli altri. La storia, lo sapete tutti, è quella di un agente della polizia segreta tedesca, Germania dell'Est, che si identifica con chi deve controllare, no? Entra nella vita di queste persone e finisce per comprendere i loro stati d'animo e va incontro ad una sua metamorfosi. A queste pagine, che esemplificano ciò che Massimo Ammanniti ci descrive come senso del noi, contrapporrei quelle che ha scritto un premio Nobel 2009, che è Herta Müller. Herta Müller, perseguitata dalla polizia politica rumena, Dopo essersi rifiutata di fare lei stessa l'informatrice, viene espulsa dalla Germania, dove vive anche attualmente, ma è costretta a convivere, e lo scrive in maniera straordinaria e drammaticissima nelle pagine che scrive, è costretta a convivere con il demone della persecuzione, di cui non riesce a liberarsi, se lo porta dentro, è incarnato dentro di lei, e questo demone la perseguiterà tutta la vita. Quindi una stessa situazione, ma due storie completamente diverse. Ecco, per concludere, mi pare che questo libro si muova su questo crinale, no? Ci parla di questo stare sempre in bilico tra cooperazione e soprassazione, tra amore e odio, potremmo dire. Esiste un io tu che è fatto di condivisione e che si sviluppa all'insegna del noi, ma esiste anche, come richiamava bene Francatani, un senso del noi che si sviluppa nella contrapposizione a loro, e quello che viviamo in questi giorni è drammaticamente questo, loro e noi. Un bilancio che è sempre instabile, fragile, ma che è comunque sempre aperto, e credo che sia mai come in questo momento importante ricordarsi che il bilancio è sempre aperto. Grazie.
Monti per la presentazione che hanno fatto. Intanto è una prima impressione. Quando uno, questo libro ormai ha più di qualche mese, però quando uno lo lascia andare un po' se lo dimentica, nel senso che quando uno lo scrive, lo costruisce, ci sta dentro, poi c'è una cosa abbastanza bella di Freud, per cui una sua allieva andò da lui e gli disse: ma professore, io sto scrivendo questo libro, ma non è mai pronto, io sto... E allora Freud le disse: ma lo lasci andare, il libro è un po' come un figlio, quando se ne va poi c'ha la sua vita indipendente. Allora, nel risentire quello che voi avete detto, alcune cose, molte, le ho condivise, su certe altre mi sono anche interrogato. E comincerei da quest'ultimo punto, che è stato posto sia da Franca che da Mario. Il gruppo è sempre positivo? Il noi è sempre positivo?
No.
Possiamo fare delle distinzioni fra i vari gruppi? Io credo di sì. E se io dovessi fare una distinzione fra i vari gruppi, è una distinzione che dice sì, noi possiamo essere un gruppo, ma è un gruppo che salvaguarda l'identità e l'individualità. Questo è fondamentale. Se il gruppo diventa un gruppo complice, diventa un gruppo pericoloso. E noi sappiamo che nel corso, diciamo, dello sviluppo umano, per esempio gli adolescenti in una certa fase tendono ad essere molto complici. Per fortuna è una fase che non dura moltissimo, però corrisponde anche ad una serie di comportamenti tipici degli adolescenti. Una volta erano solo i maschi, ma in questo è anche cambiato, diciamo, la fisionomia del mondo adolescenziale, ossia dei comportamenti teppistici, da vandali e così via, che sono favoriti dal gruppo, e naturalmente lì, più che essere un gruppo che salvaguarda l'individualità, è un gruppo che assume, possiamo dire, delle valenze antisociali, in cui si cerca di attaccare gli altri, i più deboli. Pensate soltanto ai fenomeni del bullismo. E a conferma di questo c'è il fatto che questi gruppi in realtà hanno una vita breve, perché poi gli adolescenti, quando scoprono per esempio l'amore sentimentale, a quel punto abbandonano il gruppo, mentre là dove il gruppo rimane con quelle caratteristiche diventa molto spesso un gruppo antisociale anche a 20 anni e così via. E il tema di fondo è quello: omertà, complicità e una moralità, possiamo dire, a doppio passo. Quello che vale per noi non vale per gli altri e così via. E tra l'altro mi viene da ricordare delle ricerche negli anni 50 fatte da un famoso sociologo americano, il quale studiò la struttura della famiglia italiana, in particolare del sud, che si chiamava Banfield, e lui mise in luce che una delle caratteristiche della famiglia in Italia, in particolare nel sud, ma non solo, è quella che lui definì il familismo amorale, per cui è un po', per certi versi, una specie di codice maternalistico, non codice materno, ma maternalistico, che ci porta a dire: i figli sono figli e allora, essendo miei figli, sono giustificati per in ogni cosa. E naturalmente questo è la radice poi anche di certe distorsioni sociali. Allora, per ritornare a quello che voi dicevate, sicuramente il gruppo, uno dei rischi del gruppo e del noi, è quello del contrapporsi a voi, agli altri e così via. Ed è questo che spesso cementa il gruppo. Naturalmente questo mette in moto una serie di dinamiche complesse, per cui gli altri sono la minaccia, e questo poi porta a tutte le distorsioni, per esempio, di cui parlava prima Mario, nel senso, ripensiamo a certe fasi del XIX secolo, non solo c'è l'omertà, ma alcune ideologie naturalmente hanno cementato l'omertà e l'odio verso l'altro e così via. Ed è un aspetto di fronte al quale noi ci troviamo ancora oggi, cioè è un tema con cui dobbiamo fare i conti. Allora direi che il gruppo, d'altra parte, come l'io è fondamentale, perché significa la nostra individualità, quello che siamo, potremmo dire il senso individuale, specifico, potremmo dire un senso che ci dà un significato. Però se l'io diventa un eccessivo rivolgersi verso se stessi e guardarsi e porsi al centro, indubbiamente c'è una degenerazione dell'io, come d'altra parte esiste una degenerazione del noi. E io credo che sia soprattutto legato al fatto che nei gruppi di questo genere, qui ne ha parlato abbastanza la psicoanalisi e uno psicoanalista come Bion, il quale diceva che nei gruppi a volte si mettono in moto delle tendenze assolutamente incontrollabili, di cui siamo inconsapevoli, e ci spingono a comportarci in un certo modo. Cioè il gruppo è una sorta di campo magnetico da cui a volte è difficile sottrarsi, e la testimonianza a cui tu facevi riferimento sembra essere una conferma di questo. E d'altra parte il film Le vite degli altri lì dimostra l'altra faccia, per cui questo agente della Stasi, della polizia segreta della Germania Est, che è stato educato e fa parte di un gruppo sicuramente complice che deve controllare ogni dissenso, lì è Lino, è lui che si ribella a questo meccanismo perché riesce a capire l'altro. Allora noi potremmo dire che il capire il punto di vista dell'altro, sia all'interno del gruppo che al di fuori del gruppo, probabilmente è l'unica chiave, perché se io capisco la sofferenza dell'altro, o le motivazioni dell'altro, o le intenzioni dell'altro, o lo stato d'animo dell'altro, beh, è più difficile che io lo vedo come un nemico. Tra l'altro è interessante, mi hai stimolato parlando di film, c'era un film macedone molto bello, Prima della pioggia, ed era molto interessante, non so se è un film che non ha girato molto, però era molto interessante perché faceva vedere questa comunità nei Balcani, in Macedonia poteva essere, in cui riuscivano a convivere gruppi etnici diversi, da macedoni a persone invece che avevano una fede musulmana e così via, e addirittura quantunque poi questi gruppi mantenessero la loro identità c'era uno scambio. A un certo punto arriva la guerra e quello che era il tuo vicino di casa diventa il tuo nemico, e il film è drammatico perché fa vedere come questa nostra capacità di capire l'altro è costantemente messa in discussione. Intanto uno dei temi fondamentali è questo, la paura. La paura mi può rendere cieco nei confronti degli altri, la minaccia, la perdita di sicurezza, per cui l'altro invece di essere un essere umano, che è interessante perché tra l'altro c'era stato un antropologo tedesco il quale aveva parlato un po' di questo aspetto che è un tipico del mondo umano, che lui definiva la speciazione, per cui gli altri gruppi che non sono i nostri diventano come delle specie diverse, non, cioè quasi non fossero più uomini ma diventano un'altra specie. Allora, questo è un meccanismo sicuramente complesso. Io mi chiedo, mi piacerebbe sentire quello che voi dite, io, sì, sicuramente il gruppo alimenta questo, però è anche vero che è un po' abbastanza tipico del bambino, sicuramente Franca se lo ricorderà essendo una psicologa dello sviluppo, quando si parla dell'ansia dell'ottavo mese, per cui un bambino quando vede un adulto che non è il genitore ha un'ansia, cioè è l'estraneo, e probabilmente questo è legato al fatto che quello che vede non gli corrisponde, non corrisponde all'esperienza che lui ha fatto e, diciamo, ai modelli che si è costruito. E allora è la minaccia. Allora, probabilmente, questo è qualcosa che appartiene ad una fase dello sviluppo. Naturalmente può essere superato, è fondamentale anche l'atteggiamento della famiglia in questo senso, se aiuta il bambino diciamo a modulare queste sue paure, oppure non è in grado di modularle, e allora l'estraneo diventa la minaccia. E credo che questi siano dei punti importanti, che ci rimanda poi anche al problema della scuola, al problema dei gruppi scolastici multietnici e così via. Sicuramente sono, direi, aspetti molto complessi. Una delle cose che voi l'avevate citato, Sartre diceva: gli altri sono l'inferno, però poi Sartre aggiungeva anche in una sua intervista: sì, da una parte sì, però nelle situazioni estreme, però gli altri sono anche fondamentali. E in questo esempio che io facevo, nonostante, e giustamente voi avete sottolineato tutto questo, però nella storia umana quello che è stato fondamentale, quello che viene definita l'apprendimento evoluto umano, prima facevate riferimento all'imitazione, è che non è quell'animale, quando gli animali non imitano, diciamo scimmiottano, che è un altro aspetto. Quando noi parliamo di scimmiottare, non è l'imitare, per cui se voi vedete una scimmia, ho visto alcuni esperimenti in cui, non so, si dà a queste scimmie un tubo di plexiglass dove dentro c'è una noce e un bastoncino. Allora comincia a cercare, la scimmia a cercare di prenderlo, dà colpi, eccetera, e poi le altre assistono, e poi a un certo punto, per sbaglio, riesce a tirare fuori la noce, per esempio col bastone. È interessante che la scimmia non è in grado di riprodurre la stessa azione, e che le altre scimmie, vedendo questo, non sono in grado di sviluppare questa strategia. Nell'uomo invece, che è la storia umana, c'è stata questa forma di apprendimento evoluto, per cui attraverso le generazioni noi abbiamo, per cui ormai certe cose noi le diamo per scontate, perché se ogni volta dovessimo ricominciare per prove ed errori, staremo sempre, insomma, all'epoca della pietra, forse anche prima. E allora questo è il motore, il gruppo, il senso del noi. E in un esempio del libro io parlavo di questo scenario di 60.000 anni fa, ma ci pensate, noi non ci rendiamo conto che cosa ha significato la conquista della terra. Partiti dall'Africa, dall'Etiopia, i gruppi umani cominciano ad avventurarsi, e naturalmente da soli non ce l'avrebbero fatta. Soltanto con il gruppo. E inizia anche una prima divisione dei compiti, per cui ci stanno quelli che allevano i bambini, le donne, e ci stanno invece gli altri che devono raccogliere il cibo, perché altrimenti il gruppo non ce la fa. Allora, tutto questo è una storia che, diciamo, ha portato la specie umana alla sua supremazia. Poi c'è da discutere se è sempre stata una supremazia positiva, però ha portato ad una supremazia. E in questo senso è stata un'avventura molto importante, che si è iscritta nel nostro cervello. Tra l'altro, una delle cose che io racconto nel libro, sono state fatte delle ricerche per cui si studiavano delle persone mentre non pensavano a nulla. E allora c'era l'idea che il cervello stesse in una specie di pausa. In realtà non è così. E anche quando noi siamo in pausa, nel senso non interagiamo, non facciamo, il nostro cervello continua a funzionare e gli altri sono sempre presenti, sono degli interlocutori. Vorrei cercare di rispondere a quello che diceva prima Mario rispetto alle teorie psicologiche e la rapidità con cui la situazione cambia. Questo è sicuro. Pensate, una delle cose che si diceva in passato, che era molto diversa l'adolescenza maschile e femminile. I maschi erano molto più violenti, le bambine invece, le ragazze più riflessive, avevano il diario, imitavano molto più le madri e così via, e se questo non andava bene avevano dei comportamenti un po' da maschiaccio in quanto rifiutavano la femminilità, mentre i maschi erano molto più, diciamo, prepotenti, assertivi, eccetera. Tra l'altro cito questo, questo film che è bellissimo, 13 anni, e esperienza ormai comune, e tu dicevi noi clinici, ragazzine di 13 anni che hanno dei comportamenti assolutamente inimmaginabili, sprovocatori, con una sessualità spesso totalmente incontrollata, con degli atteggiamenti, possiamo dire, di ribellione verso la famiglia, spesso molto più drastici rispetto ai maschi. Beh, nel senso che, essendo più precoci dei maschi, hanno maggiori capacità. E allora, spesso, come clinico, io mi sono trovato a parlare con genitori terrorizzati e probabilmente io ero più portato ad avere una posizione ferma. In realtà, spesso questi genitori hanno preferito, e poi queste ragazze a 13 anni minacciavano di andarsene da casa, si portavano il ragazzo in camera e si chiudevano dentro e così via. E allora lì devi decidere, rompi o sopporti. E le situazioni che io ho visto sono delle situazioni là dove i genitori sono stati in grado di sopportare questo periodo terribile, poi c'è come, possiamo dire, una sorta di ritorno, usiamo il termine, alla normalità, e forse se uno avesse preso una posizione troppo ferma avrebbe corso dei rischi molto grossi. Allora, sicuramente dobbiamo fare dei conti con dei nuovi comportamenti. Pensate soltanto al problema dell'uso della rete, che da una parte può essere pericolosa perché c'è il cyberbullismo, cioè il bullismo in rete e forme di adescamento, cioè di tutto succede, dal gioco d'azzardo, e sicuramente ognuno di noi, soprattutto se si occupa di adolescenti, le conosce. E credo che sono situazioni complesse con cui dobbiamo cominciare a fare i conti, cioè questo che è, per esempio, la dipendenza da internet. In realtà non è soltanto poi quella dei ragazzi. Credo che ognuno di noi col telefonino sta sempre lì a guardare se gli arrivano dei messaggi, e il giorno che lasci il telefonino a casa sei distrutto. Dici, beh, adesso che cosa faccio? In realtà noi abbiamo vissuto sempre e bene senza telefonino. E quando tornavamo a casa, quella vecchia segreteria telefonica, trovavamo dei messaggi, però siamo cambiati. E molto spesso, e credo che è vero, la situazione è molto più rapida e probabilmente questo modifica enormemente il nostro funzionamento. Naturalmente interviene per noi, ma pensate soltanto che i bambini a 8 mesi sono attratti in modo quasi ipnotico dallo schermo. E ho visto bambini che abituati a 2 anni, abituati all'iPad, voi sapete che l'iPad per ingrandire le immagini si fa così, i bambini quando guardano le cose fanno così pensando che in questo modo anche la realtà si amplifica. Allora, credo che le teorie psicologiche o psicoanalitiche sono molto in ritardo e i tempi sono talmente rapidi per cui è sicuramente molto difficile riuscire a teorizzare. L'unica cosa, credo, che ci può salvare è quello di essere, siccome parlo un pubblico di adulti, credo che è fondamentale quello che io penso, 2 cose. Uno, la curiosità, e continuare rispetto a questi nuovi fenomeni ad essere curioso. Il che ci dice che non ci rinserviamo nelle nostre posizioni. E l'altro, credo, anche la capacità, direi, di meravigliarsi, cioè di non dare nulla per scontato. E guardare anche queste nuove evoluzioni, non in senso, uno inizialmente può essere portato a vedere tutto in senso difensivo e dire no, i miei tempi, i ragazzi, il mondo è diverso. Sicuramente hanno degli aspetti negativi, e lo sappiamo, però hanno anche molti aspetti positivi, e anche questi dobbiamo imparare a conoscere.
Grazie, abbiamo tempo per qualche domanda. Se il professore è disponibile.
La domanda è sicuramente complessa. Io direi una cosa. La speranza che gli possiamo dare, ma poi più che speranza, io credo che i giovani, i ragazzi, se sono messi nella condizione di essere utili, possono diventare, possiamo dire, dei cittadini attivi e dare il loro contributo. Vi faccio un esempio. Quando c'è stato il terremoto a Kobe, in Giappone, lì fu fatto un progetto di questo genere, che i ragazzi, nelle scuole partecipassero alla ricostruzione, perché noi sappiamo che quando avviene una disgregazione sociale come quella del terremoto, nei giovani aumenta la delinquenza e l'uso di droghe. Lì fu fatta questa scelta, che i ragazzi partecipassero al processo di ricostruzione, il che significava riconoscere a loro un ruolo, era importante che partecipassero. Per cui i tecnici della ricostruzione andarono nelle scuole a parlare mano a mano dei progressi che venivano fatti, ma fecero qualcosa di più. Gli stessi ragazzi, 2-3 pomeriggi alla settimana, con un piccolissimo stipendio, però gli veniva riconosciuto, partecipavano alla ricostruzione. Quello che si è visto è che quei fenomeni erano in misura limitata. Quando c'è stata l'Aquila in Italia, io proposi con un'università americana di Harvard di fare una cosa analoga e mi fu risposto: ma perché? Perché devono affrontare, diciamo, la tragedia della ricostruzione? È meglio mandargli i clown nelle scuole. Questa fu la risposta. Dovevano ridere. Allora, come dire, sono bambini o sono adulti? E io credo, anche pensando ai giovani, pensate a quello che è successo a Genova quando c'è stato lì l'alluvione. Lì sono stati i giovani che sono scesi per strada con le pale e i barili, i sicchi, e hanno ripulito certi quartieri. Allora, io credo c'è solo una cosa: evitare di considerare i giovani degli esseri da proteggere eccessivamente o da viziare, e soprattutto non riconoscerli. Io credo che l'unico modo per aiutarli è di quello di impegnarli. È una delle cose che io dico sempre, anche a casa: ma perché non si fanno il loro letto e la loro camera e non apparecchiano a tavola? Allora, molto spesso i genitori possono avere difficoltà ad affrontare anche il contrasto, a responsabilizzare. Allora io credo che i giovani possono avere una speranza se noi siamo in grado di considerarli persone responsabili, capaci, che possono contribuire. Io credo che questo è fondamentale.
Grazie.
Si parla di gruppo e di persona individuale, no? Io credo che il gruppo si forma generalmente quando, cioè nel gruppo generalmente c'è sempre una persona che ha una leadership, no? E che quindi fa il bello e il cattivo tempo nel gruppo. L'adolescente che si trova a confrontarsi, secondo me è importante prepararlo ad un senso critico, cioè ad avere la capacità di alzare la mano e dire la sua all'interno di un gruppo, perché il valore del gruppo è quello di scambiarsi le idee e di crescere, quindi ascoltando anche gli altri. ma se non si ha un senso critico si rischia di subire e quindi di livellarsi con la persona che ha maggior leadership o che comunque è più carismatico. Quindi c'è il positivo e il negativo. Concorda con me che per poter far sì che i ragazzi possano godere appieno del gruppo, noi genitori li dobbiamo preparare a questo senso critico, cioè che non c'è niente di giusto e niente di sbagliato, è molto soggettivo, ma avere proprio la capacità di dirlo in pubblico.
Sì, condivido, anche se mi sembra molto complesso, perché i gruppi di adolescenti, questo da sempre, c'è il leader, c'è quello che fa ridere tutti, c'è quello che fa il seduttore, c'è quello lo sfigato e così via. E spesso i gruppi di adolescenti è un po' come è una specie di caleidoscopio per cui ognuno rappresenta qualcosa e non è facile riuscire, per esempio, a sottrarsi al... Questo spiega anche un po' quello che si diceva prima del fatto che il gruppo è una specie di magma complesso da cui è difficile tirarsene fuori. E anche se i genitori gli dicono beh, non devi assoggettarti, però credo che questo è qualcosa che soprattutto un adolescente deve riuscire a tirarsene fuori. Le faccio un esempio. Delle ricerche hanno messo in luce che i comportamenti a rischio, cioè fare delle cose rischiose, gli adulti le possono fare da soli, per lo più. Negli adolescenti, invece, i comportamenti a rischio sono molto legati al gruppo, il che vuol dire che il gruppo ti spinge e naturalmente nel fare delle cose rischiose c'è anche un certo compiacimento, quello che noi diciamo la dopamina, e farlo insieme agli amici è, diciamo, molto più interessante per un adolescente che ha bisogno di essere confermato e rispecchiato dagli altri. Il che vuol dire, sì, che indubbiamente l'educazione della famiglia è fondamentale, quello che è stato dato nei primi anni e così via, però poi c'è un po', come possiamo dire, la sapranta. E durante l'adolescenza deve essere lui, a un certo punto, a saper dire di no al leader che impone le regole. Lì esistono, basti dire una cosa, che nei gruppi di adolescenti spesso è difficile, io ho visto molte volte, il ragazzo che viene preso in giro dai compagni e diventa la vittima del gruppo, piuttosto che parlarne coi genitori, lui sta zitto perché c'è come un senso di lealtà rispetto agli altri e la paura di fare una figura di fronte agli amici che va a ricorrere dai genitori. Per cui io credo che quello che i genitori possono fare è essere attenti, seguirli, monitorizzare, ogni tanto dire qualcosa, ma il percorso è suo.
Quindi quando diceva che c'è una sola cura per l'adolescenza,
c'è una sola cura per l'adolescenza, aspettare che passi.
Mi sembra perfetta.
Sì, e lui disse è una malattia normale.
È una malattia normale.
Del familismo amorale nel sud, dopo Eva, una categoria, una categoria, non lo so, parlo appunto da quel professore antropologo americano negli anni 50. Ecco, mi sembra che questa sia stata una teoria piuttosto tralasciata in Italia, piuttosto abbandonata, perché la mafia, la mora, la mafia sono giù, non sono su, o comunque stanno venendo su, ma nascono lì, la famiglia meridionale. Ecco, io siccome un po' di tempo fa andavo a una conferenza e c'era un antropologo, e io poi alla fine mi dissi, senti una cosa, ma perché questa questione lì ce l'avevo, mi frullava il cervello. Io, ma questo familismo amorale, ma c'entrerà qualcosa su queste disfunzioni del paese, dell'Italia, eccetera? E lui mi disse, era un giovane che veniva qui, che studiava qui, no, c'era cioè, già facendo il dottorato, dice, qui alla faccia, dice, no, ma che, ma cose, queste sono questioni vecchie, sono per temi vecchi. Ma a me non mi sembrano mica tanto vecchie, ma di genitori in primis, perché qui più che parlare dei figli, come si parla dei genitori? Che hanno che permettono appunto tutti questi ragazzotti che non fanno niente, che non vogliono fare niente. Oggi tutti i lavori più pesanti li fanno gli extracomunitari, era più un muratore italiano, cioè minore. Allora, il familismo amorale sarebbe da dargli un po' di valore a questa teoria o no?
Io penso di sì, naturalmente credo che ci stiamo tutti dentro. Intendo dire, quando, essendo medico, lo so, ma qualcuno mi telefona, senti, tu conosci quel medico, gli potresti fare una presentazione? Beh, noi viviamo così, mi manda di cuore. Siamo tutti parte di questo, naturalmente con gradienti diversi. Forse qui è vera anche una cosa, proprio una cosa che leggevo proprio pochi giorni fa, che i giudici di Reggio Calabria prendono i figli delle famiglie legate alla 'Ndrangheta, li prendono e li affidano i figli a delle comunità educative al di fuori del loro territorio. Io quando me ne avevano parlato avevo avuto delle perplessità, però anche quello è vero, nel senso che forse sarebbe un destino ineluttabile, per cui bisogna anche rompere. Forse quello è l'unico modo. Allora pensi soltanto al fatto, per ritornare a noi, quando le famiglie vanno a scuola e se la prendono con l'insegnante se il figlio va male. E allora la colpa è degli insegnanti. E questo è cambiato, è una situazione diversa. E naturalmente è una forma di responsabilizzazione del figlio. E credo che questo siamo immersi un po' tutti in questa situazione, no?
Il Stato sta respingendo, comunque particolare, questi ricorsi valoranti delle famiglie, li sta respingendo.
Lei ha parlato del gruppo, il gruppo, diciamo, di più giovane quasi, in certi casi, il ragazzo, ecco, il genitore, domando, potrebbe, è facile per questo tipo, chiedere al ragazzo di cambiare gruppo, cioè è facile questa cosa, eppure nella tua esperienza è un po' un problema.
Secondo, è un problema. È un vero problema. Pensate soltanto a quando, per esempio, le famiglie cambiano quartiere o città e quanto i ragazzi reagiscono. Sì, il genitore può cercare, però credo, in questo ha ragione la professoressa Nani, noi dobbiamo in qualche modo saper tollerare che certe fasi sono complesse. E naturalmente queste fasi non solo dipendono dalle modificazioni psicologiche, ma dipendono anche da aspetti ormonali. Una delle cose che io dico sempre, per esempio, il fatto che l'adolescente la mattina non riesce a svegliarsi, i genitori si arrabbiano e lì già comincia male la giornata, quello è legato a un problema di metabolismo dei neuroormoni, per cui il sonno degli adolescenti è molto pesante, per cui hanno difficoltà a risvegliarsi, e intervengono una serie di neuroormoni come la prolattina, la melatonina, eccetera. Ed è diverso rispetto ad altre fasi della vita, come la mia, che invece la mattina mi sveglio presto. E allora certe cose vanno anche conosciute. Io credo che quello che noi possiamo aiutare i genitori a capire meglio il mondo degli adolescenti.
Quindi tollerare in pratica, come ha spiegato prima, in quanto sono fasi che a volte passano.
Sì, no, a volte.
In genere.
Proprio ora, qualche tempo fa, ho trovato dei ragazzi, abbiamo, io sono gli strumenti insegnanti, e sempre Florentino gli ho insegnato l'anno, conosco centinaia di ragazzi, che l'ultimo anno ce ne avevo quasi 500. Facendo approfondimento di italiano, non è diciamo capace, cioè io lo chiedo illuminazione
a voi che siete dentro e così via, appunto, per siccome ogni tanto ne trovo diversi, avere delle parole giuste per poter arginare, diciamo, più caso che cambiare, arginare certi comportamenti un po' antisociali.
Educazione alla responsabilità.
Grazie.